Bene, stamattina abbiamo avuto modo di vedere attraverso il passo che Lucian ci ha portato, che questo parto avrebbe portato delle benedizioni. E non so se avete mai fatto caso, ad esempio, nei catalogo della chiesa, casa della Bibbia, ci sono molti gadget dove ci sono quadri. Tazze dove ci sono dei versetti sempre molto speranzosi che danno sempre l'idea che Dio ci debba fornire e ci dà protezione e tante altre robe. Semplicemente se noi dovessimo guardare tutti i passi dove abbiamo questo tipo di promesse, penso che la citazione andrebbe all'infinito. E così, semplicemente a titolo di riassunto, il Salmo 121 dice che egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà, ecco colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà, il Signore è colui che ti protegge, il Signore è la tua ombra, egli sta alla tua destra, il di giorno il sole non ti colpirà né la luna di notte, il Signore ti preserverà da ogni male e così via. No? Sono delle bellissime parole che ci danno molta speranza non solo nella vita normale, ma soprattutto nei momenti difficili. Gesù dice: io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. E la domanda è: ma che tipo di vita e di abbondanza starà parlando il Signore Gesù? O che tipo di abbondanza io mi aspetto da Gesù? E voglio quest'oggi tornare al nostro studio sulle sette chiese dell'Apocalisse, stiamo vedendo a uno, che sono una prospettiva di chiese, sono prospettive di chiese che vivono in un mondo difficile, in un mondo immerso, in un mondo pagano e soprattutto in un ambiente ostile in generale. Questo è il contesto nel quale si sviluppa Apocalisse, un contesto sicuramente di chiese che stanno vivendo la persecuzione. In Apocalisse capitolo 1, versetto 9, Giovanni stesso dice qual era la sua condizione. Dice: io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos, a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Pensate, Giovanni, che riceve tutte queste visioni e mette per iscritto tutto questo libro, sta vivendo praticamente alla fine del primo secolo, e Giovanni è stato un fedele apostolo, un fedele predicatore, un fedele evangelista, un fedele servitore del Signore Gesù per tutta la sua vita. E il Signore l'ha usato per guidare molte chiese, soprattutto nell'Asia minore e soprattutto le chiese che sono anche oggetto di queste epistole. Ma quando Giovanni scrive questo libro, è un prigioniero, si trova nell'isola di Patmos. Ed è stato mandato praticamente in questa isola, una isola considerata una prigione, condannato ai lavori forzati fino alla fine dei suoi giorni. Un'isola che non avrebbe più lasciato, dalla quale ogni prigioniero non ne usciva vivo. E Giovanni dice perché lui è lì. Non perché abbia commesso un reato per il quale lo Stato lo ha punito, ma è lì per due cose, per la parola di Dio e per la testimonianza del Signore Gesù. Quindi significa che Giovanni stesso è il frutto della persecuzione. Era stato certamente, come detto, una delle persone più importanti nell'Asia Minore, in queste chiese che vengono nominate, che stiamo vedendo. E se Giovanni si trovava sotto persecuzione, sicuramente anche gli altri credenti di questa chiesa si trovavano in simili condizioni. E così abbiamo questi capitoli 2 e 3 dove Giovanni espone dei messaggi che il Signore manda, Gesù stesso manda a ogni chiesa in maniera specifica. La maggior parte di queste chiese, 5 su 7, ricevono delle riprensioni e delle condanne da parte del Signore Gesù. Ma due di loro no, non ricevono alcun tipo di riprensione. Sono nello specifico la chiesa di Smirne e la chiesa di Filadelfia, le uniche verso le quali il Signore non ha nessuna osservazione. Quelle due chiese non avevano ceduto alla pressione dell'ostilità e del paganesimo in cui erano immerse e nella quale vivevano. In pratica sono dei fari in un mondo oscuro di idolatria, di paganesimo e di filosofia satanica nella quale vivono. E come detto, ciascuna di queste sette chiese riceve una lettera da parte del Signore. C'è un messaggio specifico per ognuno di loro. Il contesto generale per tutta la zona, come detto, era di persecuzione e vedremo quest'oggi che una in particolare vive una situazione di persecuzione peggiore rispetto a tutte le altre. E leggendo appunto queste sette lettere, proprio la chiesa di Smirne stava ricevendo la più grossa offensiva da parte del mondo contro di essa. Potremmo chiederci perché Smirne in particolar modo è colpita da tanta violenza. Forse le altre cinque chiese che ricevono riprensione da parte del Signore Gesù non erano in così grande pericolo, forse perché probabilmente avevano ceduto in un certo modo all'influenza del mondo, erano venute meno alla loro fedeltà nei confronti del Signore Gesù. Abbiamo visto nel caso della chiesa di Efeso, avevano dimenticato il loro primo amore, significa un certo tipo di raffreddamento del loro zelo per Cristo, e forse il raffreddamento di quello zelo aveva mitigato in un certo modo la persecuzione. Ed essendosi raffreddati nel loro amore per Cristo, potrebbero non essere stati così una grande minaccia per il mondo. E le altre chiese invece che abbiamo avuto modo di vedere erano una sorta di degrado di quello che era iniziato in Efeso. Infatti abbiamo visto chiese che incominciano ad tollerare il compromesso, chiese che accettavano il peccato e che insegnavano cose sbagliate, fino ad arrivare alla tragedia della chiesa di Sardi, di una chiesa che il Signore dice è completamente morta, priva di vita. E quindi non c'era davvero molto da perseguitare in queste chiese, perché il mondo si era mosso contro di esso e aveva preso una certa misura di controllo verso la chiesa stessa. Ma ci sono due chiese, e sono la chiesa di Smirne e di Filadelfia, che si distinguono dalle altre e che non sono rimproverate dal Signore. E se guardiamo la chiesa di Smirne, vedremo che questa chiesa era una chiesa sotto una feroce violenza da parte del mondo. Vi invito ad aprire Apocalisse capitolo 2 e leggiamo cosa il Signore ha da dire dal versetto 8. Dice: all'angelo della chiesa di Smirne scrivi queste cose, dice il primo e l'ultimo che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Se noi andiamo nel capitolo 16 di Matteo, quando il Signore Gesù parla per la prima volta della Chiesa, troviamo una promessa nella quale il Signore dice che le porte dell'Ades non avrebbero mai potuto vincere contro la Chiesa. In un certo modo stava preannunciando che Satana avrebbe scatenato contro di essa tutta la sua furia e tutta la sua violenza. Letteralmente stava già preannunciando che ci sarebbe stato tra i membri la possibilità di morire per la causa di Cristo. Ma anche se i credenti moriranno, saranno uccisi, anche se sono chiamati a essere fedeli fino alla morte, come nel caso di questi di Smirne, le porte dell'inferno, le porte dell'Hades, le mani di Satana non potranno mai vincere la Chiesa e non potranno mai prevalere su di essa. E questo presuppone il fatto che, e noi possiamo vederlo, da 2000 anni è in atto una battaglia senza esclusione di colpi. Ed è sempre stato così. Il mondo naturalmente odia Dio, odia Cristo, odia la parola di Dio, odia i seguaci di Gesù e i predicatori della Scrittura, e di conseguenza la persecuzione è una realtà che ci accompagna nel corso della storia. Gesù in Giovanni capitolo 16 versetto 33 dice: nel mondo avrete tribolazione. Seconda Timoteo 3:12 Paolo scrive: del resto tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. E anche Pietro nella sua prima epistola in ogni capitolo parla di sofferenza, per poi arrivare al capitolo 5 versetto 10 dice: ora il Dio di ogni grazia che vi ha chiamato alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. In un certo modo, la persecuzione produce degli effetti che per Dio sono grandiosi. Se da una parte c'è violenza, sofferenza, dolore, morte addirittura, dall'altra la persecuzione più feroce ha l'effetto di perfezionare, secondo le parole di Pietro, di confermare, di rafforzare e di stabilire la Chiesa in una maniera unica. La persecuzione non distrugge la Chiesa, la rende semplicemente più forte. E leggendo delle testimonianze della Chiesa nell'Europa dell'Est, i credenti hanno vissuto enormi difficoltà. I pastori venivano deportati in Siberia, i cristiani erano perseguitati costantemente e venivano esclusi da un sacco di cose laddove venivano scoperti. Erano sempre sotto sorveglianza, erano abusati dalle loro autorità, dal comunismo ateo che dominava tutta quella zona. Eppure, in tutta questa situazione di difficoltà, le chiese erano piene di cristiani devoti, impegnati, che erano forti, stabili, confermati e ben fondati, proprio come Pietro ha detto che questa sofferenza avrebbe prodotto. La chiesa di Smirne, di cui abbiamo appena letto, è stata purificata dalla sofferenza. Sofferenza che è arrivata sotto forma di persecuzione. E questa era una vera chiesa che abitava in una vera città. Come contesto storico, Smirne era una città molto antica, ha avuto una particolarità. È stata distrutta più volte, in un certo modo è morta più volte, e più volte è stata ricostruita. E l'ultima ricostruzione è stata nel 290 avanti Cristo. Ha sofferto di terremoti, di incendi e di guerre, e questa è stata un po' la sua particolarità comunque di ritornare alla vita. E ancora oggi esiste la città di Smirne. Ed è interessante che molte delle chiese di Apocalisse come città non esistono più, ma ancora invece esiste Smirne, e a Smirne ancora oggi ci sono presenze cristiane. Ci sono chiese copte, chiese cattoliche, ortodosse, chiese siriache, eccetera, ma ci sono anche testimonianze di vere e proprie chiese. Possiamo dire che Cristo ha ancora oggi, dopo 2000 anni, i suoi lì. È interessante che Cristo ha tolto la candela da molte delle sette chiese citate nel libro di Apocalisse, ma non a Smirne. E i cristiani ancora oggi, dopo 2000 anni, sono perseguitati dai musulmani e sono persecutati in maniera molto forte. In epoca romana Smirne era una grande città con un porto e veniva definita una delle città più belle del mondo, un posto davvero incantevole. E la città aveva un bellissimo panorama e dietro la città c'era una collina ricoperta di templi e di nobili edifici. Era il centro di tutti i tipi di culto pagano. Si adorava il dio Cibele, Apollo, Asclepio, Afrodite, Zeus e tutte quelle divinità avevano un proprio tempio. Ma era anche una città molto importante da un punto di vista, era il centro della scienza, era un antico centro per quello che era riguardo allo studio della medicina e aveva anche una particolarità. Smirne era considerata una città libera sotto nessun dominio. Seppure sotto l'impero romano godeva di uno status particolare di libertà, perché Smirne è sempre stata una città che si è schierata al fianco di Roma e di conseguenza, avendo offerto il proprio appoggio militare, gli veniva riconosciuto una libertà. E a Smirne ogni anno ogni cittadino doveva recarsi al Tempio di Cesare e bruciare un incenso e proclamare che Cesare era il suo Dio. C'era un grande altare e quando ogni cittadino veniva chiamato a fare quello, veniva consegnato un certificato che aveva fatto questo atto di adorazione e di sottomissione a Cesare. Senza quel certificato saresti stato perseguitato perché stavi violando la più alta legge che c'era nella città. Essere senza certificato, come doveva essere il caso dei cristiani, che non avrebbero mai affermato che Cesare è il Signore, ma solo che Gesù è il Signore, significava che prima o poi saresti venuto allo scoperto e in un certo modo aspettarti la morte. La persecuzione era sotto l'imperatore Domiziano, che era un dittatore omicida e che lanciò vaste persecuzioni contro la Chiesa. Ci furono degli autentici bagni di sangue. E questa persecuzione arrivò nella città di Smirne. Mezzo secolo dopo che Giovanni ha scritto questa lettera, c'è data, e ne parleremo più tardi, una testimonianza di un membro che fu arso per la sua fedeltà al Signore Gesù. Smirne è vicina, dista circa una cinquantina di chilometri da Efeso e non sappiamo come è nata questa chiesa, ma probabilmente è nata sotto l'influsso della chiesa di Efeso che ha fatto nascere tutte le chiese nella zona. Come detto, in questa epistola non c'è nessuna condanna perché questa chiesa è stata purificata dai peccati e dagli errori attraverso la persecuzione. Il prezzo per essere cristiani, infatti, era molto alto. Erano immersi, questa chiesa, in una città che era assolutamente contro il Vangelo e contro il Signore Gesù. Ma in questa epistola il Signore Gesù ha solo delle lodi. E così al versetto 8 vediamo come si presenta il Signore Gesù. Abbiamo visto già nelle altre lettere che quando il Signore Gesù si presenta nello specifico a una di queste chiese, si presenta sempre con una certa particolarità. Qua si presenta con queste cose, dice: il primo e l'ultimo che fu morto e tornò in vita, e riprende quello che viene citato in Apocalisse capitolo 1 versetto 17, dove il Signore dice: non temere, io sono il primo e l'ultimo, e al versetto 18 è il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Hades. E il titolo Il primo e l'ultimo è un titolo che noi troviamo in Isaia ben per tre volte, che è un titolo che è dato, il primo e l'ultimo, esclusivamente a Dio. Isaia 41:4, 44:6 e 48:12 dice che Dio si chiama il primo e l'ultimo, il principio e la fine, l'alfa e l'omega, in un certo modo l'eterno che sempre era e sarà. E sempre in Apocalisse capitolo 22 versetto 13, ancora una volta Gesù viene dipinto come viene chiamato: io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Cioè, in un certo modo, con questo titolo Gesù si presenta con l'eternità di Dio e come una caratteristica di Dio. Quindi è la lettera del Signore Gesù alla Chiesa dell'Eterno Infinito e Dio, già esistente prima di tutte le cose e che rimarrà dopo che tutte le cose non esisteranno più, trascendendo il tempo e tutta la creazione. Ma non solo. Qua dice che era morto ed è tornato in vita. E noi potremmo dire: ma come può un Dio, se eterno, essere morto e tornare in vita? Nell'incarnazione Gesù, l'eterno Dio vivente, eterno in esistenza, è entrato nel tempo e nello spazio nella forma di Cristo per morire e risorgere. È morto come uomo per il peccato e ora vive risorto per portarci la giustificazione. Ebrei 7:16 dice che Cristo è risorto in virtù della potenza di una vita indistruttibile. E questa è una grande affermazione. Cristo è risorto con il potere di una vita senza fine. La morte non poteva vincerlo né trattenerlo. Il corpo di Gesù morì e andò nella tomba. Il Figlio di Dio è morto e per il potere di quella vita indistruttibile è risuscitato con il corpo. Quindi lo scrittore si presenta con questa caratteristica. E pensate, se noi fossimo nella chiesa di Smirne, sarebbe bello ricevere una lettera dal Signore Gesù. Sarebbe molto utile. E non possiamo immaginare che in quella chiesa, che viene definita povera, così oppressa, odiata, disprezzata, sentirsi oggetto di attenzione da parte del Signore Gesù. Di fronte alla possibilità del martirio, della morte, sarebbe bellissimo ricevere una lettera dal Signore senza alcuna critica e senza alcuna condanna. Penso che questa lettera sia stata un grande conforto e un grande incoraggiamento per la Chiesa di Smirna. Era incoraggiante che questo provenisse proprio da colui che conosce ogni cosa. E noi abbiamo visto nello studio delle altre chiese come il Signore ha sempre avuto la possibilità di vedere cose che neanche gli uomini vedevano. Quindi era incoraggiante che Gesù fosse morto e risorto e avesse il potere della morte e dell'Hades e avesse il potere della morte e dell'Hades nelle sue mani. Quindi il peggio che potesse accadere per i credenti di Smirne era di morire, perché tanto comunque sarebbero sempre stati il potere di Gesù. Ora, che dire di questa chiesa? Come detto, non sappiamo quando è nata, però era una chiesa che sicuramente viene lodata dal Signore Gesù come esente di errori. La sua vita era una vita pericolosa perché prendeva una posizione contro il mondo nel non affermare che Gesù è il Cesare. E come detto, non fare questo tipo di affermazioni poteva essere fatale. Le esecuzioni di massa dei cristiani si sono verificate proprio in quel periodo a tutti coloro che non affermavano che Cesare è il Signore. E a proposito, il nome Smirne, sapete cosa significa? Significa mirra. La mirra è un unguento che viene, una resina che viene estratta da un albero ed era usata per creare delle fragranze profumate che venivano usate proprio sui corpi quando un uomo moriva per mitigare l'odore della decomposizione. Ricordate, il Signore Gesù alla nascita ha ricevuto questa spezia e Giovanni 19 dice che il corpo del Signore Gesù fu cosparso di questa resina proprio per coprire l'odore della morte. Quindi anche nel nome abbiamo un'immagine di quello che di questa chiesa. Abbiamo il fatto che questa, come la mirra rappresentava la sofferenza perché veniva utilizzata per i morti, questa chiesa è caratterizzata appunto dalla sofferenza della persecuzione. Quindi abbiamo una chiesa chiamata in un certo modo mirra che viene unta dal Signore e che si deve preparare a soffrire, ad affrontare la morte. Mostra perfettamente questo carattere e Dio permetterà, come vedremo, permetterà a Satana di schiacciare la vita delle persone in questa chiesa affinché come la mirra doveva essere frantumata, schiacciando questi credenti, esalavano sempre di più il profumo di Cristo e si sarebbero attaccati a Lui come unica possibilità. Ma la persecuzione non è l'unico problema che la chiesa di Smirne dovrà affrontare. Qua viene al versetto 9, dice: conosco la tua povertà. In un certo modo la chiesa era povera, non avevano risorse umane, a differenza di Laodicea, che viene definita una chiesa ricca, qua abbiamo una chiesa che invece è totalmente povera. Probabilmente erano poveri perché il fatto che si escludevano, vi ricordate in altre chiese, non partecipare al culto pagano, venivi escluso anche dalla vita sociale, anche in questo caso era la povertà poteva derivare dal fatto di questa esclusione. La persecuzione aveva tre fonti a Smirne. La prima, come abbiamo avuto modo di citare, era l'opposizione al culto dell'imperatore e 200 anni prima di Cristo Roma aveva personificato la dea Roma. Roma stessa, la città di Roma, veniva vista come una dea. Roma era una dea e Cesare era Dio. E Smirne era diventato un centro di questa adorazione. Se abitavi a Smirne avresti dovuto dire: non abbiamo Dio tranne che Cesare. E i cristiani ovviamente si sarebbero opposti a questa cosa. In secondo luogo c'era il culto pagano stesso, come per le altre chiese, nelle altre città si adoravano gli dei che abbiamo menzionato prima e per partecipare alla vita civile si doveva partecipare a tutte le loro feste. E per i cristiani non partecipare a queste feste significava essere esclusi. Ma c'era anche un'altra terza comunità, che terza fonte di persecuzione, ed era la comunità ebraica. Infatti al versetto 9 Giovanni scrive: le calunnie lanciate da quelli che dicono essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Gli ebrei hanno ripetutamente, in un certo modo, hanno sempre lavorato contro questa chiesa. Lavoravano con le autorità di Smirne contro i cristiani e li hanno incitati spesso ad attaccare la chiesa stessa. C'era opposizione a causa degli ebrei che si afferma. Qua vengono definiti una sinagoga di Satana. In un certo modo celebravano che adoravano l'unico vero Dio vivente, ma avevano rifiutato il loro Messia. E nel rigettare il loro Messia, il Signore Gesù, il giudaismo dimostrò di essere satanico come il culto dell'imperatore o il qualsiasi altro culto a qualche altro Dio. Questi che rigettavano il Messia erano dei bestemmiatori, dicono di essere ebrei, ma sono colpevoli di blasfemia. Pronunciavano parole contro Dio, odiavano Cristo, quindi odiavano Dio. E sappiamo che questa è una realtà, perché anche Paolo lo dice in Romani 2, non tutto Israele è Israele, non tutti gli ebrei sono dei veri ebrei. Non è il fatto che tu sei giudeo di nascita che sei un giudeo appartenente al popolo di Dio. Quindi c'erano questi ebrei che odiavano Cristo e che odiavano il Vangelo. Le sinagoghe divennero sinagoghe di Satana e insorsero contro i veri credenti. Furono calunniati per mano degli ebrei e gli ebrei si unirono ai pagani nel metterli a morte. E l'odio per gli ebrei è manifesto in tutto il libro di Atti. Se andate nel capitolo 13 li vedete che la sinagoga insorge ad Antiochia. Nel capitolo 14 a Iconio e Listra iniziano loro la persecuzione contro la Chiesa e in Atti 17 a Tessalonica. La storia insegna che in tutta l'Europa gli ebrei sono stati perseguitati dai cristiani e i cristiani hanno storicamente perseguitato gli ebrei ed è per questo che c'è molta diffidenza con loro. Ma all'inizio era l'esatto contrario. Erano gli ebrei che non erano realmente tali, che non accettavano il Messia, che perseguitavano i cristiani. E nell'impero romano c'erano molti ebrei ricchi che avevano forti legami con le autorità e cercavano di cancellare la Chiesa nascente e di spazzarla via. Sapevano che Israele aveva rigettato Cristo e non volevano non avere nulla a che fare con lui. Il primo imperatore romano a uccidere i cristiani fu Nerone e coadiuvato da due figure ebree. Uno era un attore di nome Aletourus e l'altro era Poppea, la sua amante. Loro alimentarono cattiveria, calunnia nelle orecchie di Nerone. E a Smirne c'era una grande popolazione ebraica che avvelenava la mente dei capi e del popolo contro i cristiani. E questa chiesa era povera, non aveva risorse e in un certo modo era in grossissima difficoltà. Pensate che questa persecuzione arrivò a portare alla morte di una figura di spicco tra i padri della Chiesa, il nome Policarpo, non so se vi suona nuovo, ma Policarpo era proprio un pastore della Chiesa di Smirne ed è stato ucciso nel 155 d.C. Policarpo ha lavorato con Giovanni e muore martire molti anni dopo. E furono gli ebrei stessi che si unirono ai pagani nel chiedere a gran voce che Policarpo fosse gettato in pasto ai leoni o bruciato vivo. E si sono offerti loro per primi a portare la legna per compiere tutto questo. Dice che a un certo punto si levò il grido «Via gli atei!» Si cerchi Policarpo e lo si metta a morte. La storia dice che Policarpo avrebbe potuto fuggire, ma una notte fece un sogno nella quale vedeva il suo cuscino sotto la sua testa bruciare di fuoco si svegliò ed ebbe la consapevolezza che lui sarebbe dovuto morire bruciato vivo. E fu tradito ai suoi persecutori da una piccola schiava che crollò sotto tortura e perciò vennero ad arrestarlo. E il capitano delle guardie non voleva uccidere Policarpo e durante il viaggio implorò il vecchio dicendo «Che male c'è a dire se Cesare è il Signore e di offrire un sacrificio e salvarti la vita?» Ma Policarpo era fermamente convinto che per lui solo il Signore fosse che Gesù Cristo fosse Signore. Entrò nell'arena, il proconsole gli diede la scelta di maledire il nome di Cristo e di fare un sacrificio a Cesare. E le sue ultime parole furono: 86 anni ho servito Gesù e non mi ha fatto alcun torto. Come posso bestemmiare il mio re che mi ha salvato? Perciò fu condannato al rogo. E Policarpo rispose: mi minacci con il fuoco che arde per un tempo e si spegne presto, perché non conosci il fuoco che attende gli empi nel giudizio a venire e nel castigo eterno. Perché stai aspettando? Vieni a fare quello che vuoi. E rimase impassibile, e dice che furono proprio, come detto, i giudei a portare la legna, e lui rifiutò addirittura di essere legato al palo e morì in piedi senza alcun tipo di ribellione. E Policarpo era una sorta di compimento di ciò che il Signore aveva detto che sarebbe avvenuto al versetto 10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per metterli alla prova e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. La chiesa di Smirne era sotto ogni tipo di pressione, ma nostro Signore Gesù dice che conosce la vostra tribolazione, conosce la situazione nella quale vivevano. E in un certo modo, pure conoscendo tutta la situazione, vuole rafforzare questa chiesa che si trova in questa difficoltà. Qui dice che il Signore Gesù preannuncia sofferenze che arriveranno. Dice che il diavolo sta per gettare alcuno di voi in prigione. E non abbiamo registrazioni storiche di che cosa è avvenuto nello specifico, di che cosa si intende tribolazione per 10 giorni. Potrebbe essere stata una probabile reclusione proprio di 10 giorni solari. Alcuni commentatori invece suggeriscono l'idea che è un periodo molto più esteso. Sappiamo sicuramente che la persecuzione è durata per molti decenni, perché Policarpo appunto è morto molti decenni dopo. Il Signore Gesù dice: resisti, sii un vero fedele. E il Signore Gesù in Matteo 24:9 aveva preannunciato questa situazione difficile. Allora vi abbandoneranno all'oppressione, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Il Signore Gesù più volte ha preparato i suoi verso queste situazioni difficili. Matteo capitolo 22 dice: sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma colui che ha perseverato fino alla fine sarà salvato. I veri credenti passano attraverso tutto e nonostante tutto saranno i veri vincitori. Il Signore Gesù per la chiesa di Smirne gli sta dicendo: sarai perseguitato, sperimenterai la sofferenza, Satana scatenerà tutta la sua ostilità, eppure vincerai su questo, sii fedele e io ti darò la corona della vita. E qual è la corona della vita? La corona che è vita è la corona della vita eterna. Questa è la promessa del paradiso. E poi dice: chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Colui che vince ogni minaccia, che supera ogni persecuzione, ogni ostilità, tutti gli attacchi, non sarà mai ferito dalla morte seconda. In pratica il Signore Gesù sta dicendo: potresti perdere la tua vita, ma non sarai mai colpito dalla morte seconda. Cosa intendiamo per vincitore? Prima Giovanni 5 ce lo dice: chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Se hai vera fede nel Signore Gesù, vincerai. Potresti essere ferito dalla morte, ma non sarai mai toccato dalla morte eterna. E questa seconda morte è quella che proprio il libro di Apocalisse ci presenta. In capitolo 22, versetto 12, dice: «Ecco, io vengo presto e con me avrò la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Questi vincitori entreranno in questa città, ma per gli altri ci sarà un destino diverso». E così abbiamo visto una chiesa povera ma ricca spiritualmente, schiacciata, perseguitata, ma profumata di Cristo e vittoriosa. Una chiesa verso la quale il mondo tenta di soffocarla con la sua violenza. La imprigiona, ne uccide i suoi membri, eppure è eternamente vittoriosa, eternamente trionfante, disposta a morire una volta, ma non morirà della morte seconda. Pensate, in questo momento, proprio in questi giorni, avete visto quello che sta succedendo in Afghanistan e sicuramente ho pensato alla Chiesa che è lì. Adesso che sono ripiombati sotto il regime talebano, ho letto delle notizie terrificanti. Se a qualcuno viene trovato sul cellulare che ha scaricato una Bibbia, viene messo immediatamente a morte. È un po' una chiesa di Smirne. Ancora oggi, dopo 2000 anni, abbiamo questo tipo di situazioni. E sono sicuramente sotto delle chiese che saranno sotto questa pressione di o morire o di rinunciare al fatto che Gesù è il loro Signore. Credo che in questa chiesa non ci sia spazio per la zizzania. Non è un gioco, non è un luogo dove si gioca a fare i religiosi. Spesso preghiamo per le chiese in difficoltà ed è giusto farlo. Ma credo che ci debba essere più preghiera verso le chiese che hanno perduto il loro primo amore, per le chiese che tollerano il compromesso e quelle invase da falsi maestri che tollerano il peccato. Molte persone rischiano molto di più in queste chiese che non nella chiesa afghana o di Smirne. Molte di queste persone gusteranno la prima morte, sazi dei propri giorni, con vite sazie di ogni bene si possa desiderare, convinti che Dio li abbia benedetti, ma che invece hanno vissuto un terribile inganno e si avviano inesorabilmente verso la morte seconda. Ci vuole più preghiera per questa chiesa. Se hai orecchie, ascolta questo messaggio. La chiesa di Smirne ebbe orecchi. Era fedele e lo sarebbe stata nella difficoltà sempre più crescente. Le difficoltà, qualsiasi esse siano, fanno fuggire coloro che non vogliono servire Dio, ma semplicemente Mammona. Non c'è posto in queste chiese per i tiepidi. O salvi la tua vita o salvi la tua anima. Quali posizione prenderei se io dovessi vivere in una situazione come Smirne? Vogliamo ringraziare il Signore per questo meraviglioso sguardo di questa chiesa vissuta molti anni fa eppure ancora oggi molto attuale. Grazie ancora per la testimonianza che ci danno ancora oggi dopo tanto tempo. Stanno davanti a noi come dei modelli di fedeltà per qualunque cosa possa accadere sulla nostra strada, qualunque sia la persecuzione che possiamo andare incontro. Qualunque cosa accada in futuro, possiamo noi essere fedeli attraverso le tribolazioni che dovremo subire. Possiamo essere fedeli ad affrontare la morte una volta per non affrontare la seconda. Che il Signore ci faccia essere una Chiesa trionfante e fedele a Sua gloria. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo visto un altro messaggio che contrasta con tante aspettative che abbiamo da Te. Vorremmo delle vite piene, facili, senza problemi. Eppure, Signore, questa parola per la Chiesa di Smirne non contiene alcuna promessa di una vita liscia come l'olio, Signore. Anzi, ci sono delle promesse di grandissime difficoltà fino alla rinuncia della propria esistenza. Eppure, Signore, Tu hai voluto che questa testimonianza rimanesse per iscritto ancora per noi oggi, che sopravvivesse nel tempo, per mostrarci, Signore, che il vero premio, che la vera ricchezza, che la vera salvezza, Signore, è tra le Tue braccia. E stamattina abbiamo aperto, Signore, questo culto parlando di un patto eterno. Signore, questo patto eterno ci mostra, Signore, che siamo avviati per coloro che sono dei Tuoi figli, Signore, verso un mondo, Signore, veramente che non possiamo concepire per quanto sarà meraviglioso. In questa vita, Signore, vogliamo esserti fedele nonostante tutto quello che possiamo provare, che le sofferenze nel portare la tua parola non ci possano rallentare, fermare, Signore, o scoraggiare, ma che, Signore, possiamo esserti fedeli, benché, Signore, abbiamo questa benedizione di vivere situazioni non così forti come la Chiesa di Smirne. E al tempo stesso, Signore, vogliamo pregarti per tutti coloro che quest'oggi, come detto per la Chiesa afghana, possano esserti fedeli, Signore, in tutto ciò, Signore, che si troveranno a vivere. Ti vogliamo chiedere questo, Signore, a lode e gloria del Tuo nome. Amen.
Questo viaggio che abbiamo fatto oggi.